Allora, benvenuti in una nuova nonché seconda puntata del Salotto On Demand, sempre in compagnia di me e di Paolo. Stavolta parleremo di un film pescato nei meandri di Netflix, quindi c'è stato un lavoro di scoperta, nonché di riscoperta, visto che a quanto pare il film su Letterboxd è abbastanza sconosciuto. E si tratta di The Girls of Grenoble, o Le Fille de Grenoble in lingua originale.
Le ragazze di Grenoble, giusto per variare le varie traduzioni, perché abbiamo un pubblico internazionale.
Esatto, cerchiamo di beccarle tutte, di tal Joël Lemoyne, facciamo finta che la pronuncia sia corretta. La prima cosa che salta all'occhio è che, neanche a farlo apposta, a me Paolo piacque parecchio La notte del 12 di Dominic Moll, che era ambientato sempre a Grenoble, e insomma il tema, non dico fosse simile, però siamo lì. Si tratta comunque di due film crime. In questo caso si parla appunto di un giro di prostituzione gestito da italo-francesi all'interno di questa Grenoble, che a un certo punto viene insomma preso di mira da un giudice che decide finalmente di smantellare questa rete. Nonostante la polizia in realtà gli faccia comunque capire che utilizzano i papponi come degli informatori e che quindi prima di poter smantellare l'intera operazione servirebbero delle prove. E la cosa più difficoltosa sarà appunto far parlare, far scrivere, far firmare una deposizione proprio a tutte queste ragazze che giustamente devono salvare la propria pelle e che quindi hanno paura poi del fatto che i papponi possono vendicarsi e ucciderle una per una, visto che comunque l'incipit del film è in questo letto d'ospedale in cui una ragazza, una prostituta, è stata appunto picchiata da uno di questi signori e poi è stata uccisa mentre era ricoverata. E quindi questa, insomma, è la trama del film. Io ho apprezzato, prima di passare la parola a Paolo, che magari gli do un po' di spunti, ho apprezzato molto questa lente molto pratica del come vengono prese le cose. Intanto, la cosa più rilevante è che non si tratta di un giustizialismo, diciamo, alla film americano degli anni 2000, quindi non c'è un tipo di vendetta brutale da parte della polizia, nonostante poi comunque la parte brutale sia rappresentata da ciò che fanno i papponi in maniera anche molto onesta, cioè non ci sono molti filtri e tutto quello che, insomma, succede a queste ragazze e viene fatto vedere in maniera molto cruda, in maniera molto diretta. E allo stesso modo, in maniera molto diretta, viene trattata anche la materia giuridica, perché è molto realistico in questo senso che non si va davanti a pistolettate, ma si debba seguire insomma un iter burocratico, e questo iter burocratico viene rispettato in ogni suo tassello, e anzi non viene preso dai vari personaggi, tra cui appunto questo procuratore e il giudice, che sono i due personaggi, diciamo, positivi della vicenda, insieme ai due poliziotti che daranno l'avvio alle indagini su questa schiera di papponi. Questo iter burocratico viene preso come qualcosa di necessario proprio per garantire giustizia. Quindi c'è questa visione positiva della giustizia, questa visione positiva dell'iter burocratico, che poi è l'unico che può portare a un'effettiva giustizia che sia lunga e che sia effettivamente utile alle persone coinvolte, alle vittime, insomma. Quindi secondo me questo è l'aspetto più interessante del film. Poi se Paolo vuole attaccarsi a questa riflessione, andiamo avanti così.
Condivido la tua riflessione, non voglio attaccarmi non perché non la condivida, ma perché secondo me è già esaustiva così come la esplichi. Non credo ci sia altro da aggiungere. Beh, una definizione ben precisa di ciò che è il film. Quello che mi incuriosisce del film stesso è il fatto che il regista, cioè Lemoyne, cioè Lemogna, ma credo sia Lemoyne per l'accento finale, poi vabbè, ci correggerete sulla pronuncia. Abbia diretto solo due film e poi sia un po' scomparso dai radar, abbia lavorato per lo più come assistente, abbia lavorato per lo più come regista televisivo. Non starò qui a parlare degli altri lavori perché non li ho visti, per fortuna, purtroppo. Ma guardando questo film mi viene da dire purtroppo, perché in realtà non è un film di una bellezza rara, ma è un film che ha molti spunti interessanti. A partire dall'attrice protagonista, che è Zoe Chavu, i più attenti l'avranno riconosciuta in Violette Nozière di Chabrol, che è più o meno degli stessi anni, mi sa qualche anno prima. Questo qui è dell'81, credo che il film di Chabrol sia negli anni 70, mi sembra 77 o 78, vabbè, comunque da poco. Questa attrice protagonista, che è di una bellezza abbascinante, ed è di una bellezza magnetica. La cosa però in realtà attira l'occhio, anzi, non, più che attira l'occhio, direi, come dire, repelle l'occhio, ecco, dello spettatore, non è tanto la sensualità della protagonista e delle sue colleghe, quindi delle altre prostitute, quindi la loro sensualità, ma è il fatto che questo film non abbia alcun tipo di sensualità. Le scene di nudo ce ne sono poche, però ce ne sono, spesso e volentieri sono contestualizzate in scenari di violenza, quindi non si ha nemmeno modo di, diciamo, di scorgerci alcun tipo di sensualità. I primi piani delle protagoniste spesso e volentieri sono dei primi piani mancati, anzi, c'è una scena, credo dopo 20-30 minuti, dove si alternano una sequela di primi piani dei clienti, dei mascalzoni, degli stupratori, dei violentatori, tutti sinonimi simili che possiamo aggiungere a questa mandria di burberi, che violentano, ecco, appunto, la protagonista. E quindi quei primi piani lì, che sembrano addirittura scavallare la camera, sembrano addirittura inghiottirla, mangiarla, rievocano un certo tipo di violenza, no? Di violenza repulsiva. Gran parte dei pezzi di carne proprio della protagonista che si vedono, che si scorgono, spesso e volentieri vengono fatti vedere per mostrare le ferite a cui queste poveracce vengono inferte in ogni tipo, da cinghiate, da mozziconi di sigaretta spenti addosso. Delle violenze inenarrabili, e il regista non mette nemmeno una di queste violenze fuori campo. Anzi, spesso e volentieri preferisce mettere l'atto sessuale fuori campo. Quindi è un film, parla di sesso, chiaramente non di un sesso legato ad un certo tipo di erotismo, ad un certo tipo di sensualità, ma sesso inteso come violenza, ma allo stesso tempo i corpi delle protagoniste, i bellissimi corpi delle bellissime protagoniste, non vengono valorizzati in quanto sensuali, ma vengono valorizzati in quanto martiri. Ecco, qui c'è un concetto di corpo come martire, di carne martorizzata, martirizzata. Quindi è una cosa, secondo me, estremamente interessante. E altrettanto interessante è il fatto che questo film, nonostante possa scadere tranquillamente in un'estetica del dolore e spicciola, in realtà non scade in tutto questo. Le scene di violenza vengono mostrate quando devono essere mostrate, quindi vengono centellinate, non vengono buttate nella bocca dello spettatore o negli occhi dello spettatore, così giusto per dare un senso di empatia o di pietà. Anzi, tutt'altro. Quindi, secondo me, è un film che non è, ripeto, non è un film di una bellezza rara, ma è un film che è molto interessante. È il primo film dei due unici che ha fatto questo regista per il cinema, e chissà perché non ne abbia più fatti. Chi ascolta questa puntata magari ne sa qualcosa in più di noi, lo scriva. Ecco, a questo punto sarei stato curioso di vedere delle opere successive di questo regista, o addirittura le altre opere che ha fatto, che comunque ha fatto un altro per il cinema, un altro per la televisione. E non so, Simone, cosa ne pensate di ciò che dico.
Sì, mi volevo unire appunto al discorso della violenza e degli atti sessuali messi fuori campo, che insomma danno un po' la chiave di lettura a tutto il film. Come dicevi tu, giustamente si tratta di corpi martirizzati, ma È anche vero che il colpo vincente del film, secondo me, è questo tono molto semplice e diretto con cui viene trattata la materia, senza appunto lasciare fuori campo la crudeltà, ma in ogni caso senza spettacolarizzare, quindi manca quel tipo di violenza che ci si aspetterebbe da una trama simile, soprattutto quando viene messa in mezzo questioni di polizia, di mafia, insomma. In realtà, come dicevi anche tu, non si scade in quell'empatia spicciola perché, da una parte è vero che tutti i personaggi hanno il loro momento di gloria, dove per momento di gloria non si intende qualcosa, che fanno da un punto di vista eroico, ma si intende proprio il fatto che abbiano possibilità di raccontare la propria storia, di raccontare i propri traumi, perché ogni prostituta poi davanti al giudice ha la possibilità, rilasciando la deposizione, di spiegare insomma come sono finite all'interno del giro, e quindi sembra anche una specie di cautionary tale, perché spiega effettivamente come da un po' di fiducia poi si possa arrivare a scadere in certi meccanismi e in certe dinamiche. Quindi secondo me, come dicevi tu giustamente, il colpo vincente del film è questo tono qui, questo.
Sì. E tra l'altro questo è un film che casca in un periodo in cui le collaborazioni tra Italia e Francia abbondavano. Collaborazioni tra Italia e Francia abbondavano, ma abbondavano soprattutto i racconti del crimine. Era l'epoca dei Polar, il periodo dei Polar, dei bellissimi Polar con protagonista Alain Delon, dei bellissimi Polar di Louis Malle. Di Melville, e questo film non si ascrive affatto a questo tipo di racconti perché, come dicevo prima, non gode della grandezza delle opere prodotte dai registi di cui citavo poco prima, però ha appunto questi spunti che sono particolarmente interessanti. È un film che possiamo definire un film della mezzanotte, va? Dove ci sono. Dove c'è il crimine, dove c'è sangue, dove ci sono donne, dove ci sono soldi, dove ci sono processi. Quindi è un film che se uno vuole gustare davanti a delle patatine e una birra a mezzanotte da solo, può fare tranquillamente. Classico film che io definisco da seconda o terza serata di Rai 4. Una chicca, secondo me, da scoprire che vale la pena di vedere.
Grazie.